Sono le 18:05, iniziamo i lavori della prima commissione bilancio e oggi tratteremo vari argomenti. Il primo argomento è, scusate, sono presenti come consiglieri io, il presidente Giulio Olivetti, e il consigliere Martinelli invece e il vice sindaco Fabbri invece è assente, Remo Bonatti. Iniziamo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che è modifiche dello statuto del Consorzio Attività Produttive, Aree e Servizi, e presenta questa proposta di delibera il dottor Maselli. Poi non so se Mauro vuoi fare tu un'introduzione o do direttamente la parola al dottor Maselli, ma lascio a voi insomma gli interventi. Grazie.
Sì, in modo molto molto sintetico, il Consorzio ha da diversi mesi intrapreso un'azione di riorganizzazione anche in funzione di quello che è il programma pluriennale, quindi inserendo anche attività nuove. Non da ultimo, negli ultimi mesi abbiamo cambiato anche sede sociale, quindi c'è stata anche una variazione fisica del sito del nostro consorzio, e in modo particolare si è lavorato con gli altri comuni per definire un aggiornamento dello statuto che diciamo inserisce diverse novità. Lascio la parola a Don Maselli per farci diciamo una presentazione di quelle che sono le peculiarità di questo nuovo statuto. Prego.
Vi chiedo solo una cosa, preferite che condivida lo schermo? Perché io avrei delle slide molto veloci da farvi vedere, o vado a braccio e a voce? Ditemi voi cosa preferite. Proviamo a far condividere lo schermo?
Presumo sono le presentazioni
Sì?
che vi ho mandato l'altro giorno, però
Ah, ce
probabilmente
l'avete già allora? Provo,
sì, però non tutti magari ce l'hanno sotto mano, quindi possiamo anche provare a condividere. Sì.
provo, se ce la faccio.
Sì, secondo me io seguirò il design.
Proviamo. Si vede qualcosa o
No,
non c'è? Non
io non vedo.
vedo. Non so.
Non so gli altri. No,
Non so queste cose.
io al momento non
No.
vedo.
Proviamo, eh.
Sì,
Si vede qualcosa?
Sì.
Ok. Io direi di, se mi sentite, parto con la presentazione. Allora, questa è una slide che, diciamo, innanzitutto presenta un attimo il consorzio, quelle che sono le novità dell'attività del consorzio, e poi andiamo al nocciolo della questione, che è la modifica statutaria. Allora, tutta questa modifica, anche la modifica statutaria, nasce da una nuova, diciamo, dal nuovo programma, un documento programmatico del consorzio, che per questo ultimo mandato, quindi per gli anni 2014-2019, diciamo così, che va ad aggiornare quella che è l'attività del consorzio rispetto soprattutto a quelle che sono le sue origini. Il consorzio, come vedete, è un consorzio di 13 comuni, tra cui appunto il comune di Novi, che è l'ultimo ad aver aderito, e che comprende appunto i comuni che vedete colorati in rosso, quindi Modena, Soliera, Campogalliano, Nonantola, Buonporto, Camposanto, Castelfranco, San Cesario, Spilamberto, Castelnuovo Rangone. Diciamo così che prima di arrivare a quella che è le novità, quelle che sono le novità del consorzio, che già vedete in questa pagina del sito che abbiamo aggiornato in questi giorni, vi posso dire che l'origine del consorzio è un'origine molto antica. Nasce nel 1974 addirittura, con un decreto del Presidente della Giunta regionale, che è nato esclusivamente per un obiettivo, quello di attuare le aree, i piani degli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 867 del 1971. Quindi praticamente sono i PIP che sono, diciamo così, fratelli dei PEP. Okay? Quindi il PEP serve per le edilizie popolari, i PIP sono per, diciamo così, riuscire a vendere agli imprenditori delle aree industriali, diciamo così, a dei prezzi calmierati. Perché prezzi calmierati che derivano praticamente da una espropriazione delle aree agricole dei terreni appunto su cui si va a lottizzare l'area industriale. E i comuni fin dal 1964 si sono, diciamo, messi insieme, in molti comuni della provincia udinese che prima vi avevo fatto vedere, si sono messi insieme per, diciamo così, demandare questa attività di realizzazione dei PIP a un ente, diciamo un'unione, ad un ente diverso da loro, ma composto appunto da tutti, dai comuni che ne sono consorziati. È nato il consorzio di attività produttive che all'origine aveva il nome di consorzio intercomunale modenese per le aree produttive. La sua, diciamo così, attività esclusiva è stata per molti anni proprio quella di attuare i PIP. Tant'è però che questa attività è proseguita per moltissimi anni, quando nel 2007-2008, con la grave crisi economica che è seguita alla crisi finanziaria americana, che ha determinato una crisi economica mondiale, diciamo così, la vendita e l'attuazione dei PIP è diventata molto, molto, molto esigua. Perché le imprese, la domanda delle imprese, degli imprenditori è diminuita drasticamente, perché probabilmente non c'erano più i finanziamenti, le possibilità di spesa che c'erano precedentemente, e, diciamo così, anche l'attività quasi esclusiva del consorzio è molto, molto diminuita. Da quel momento ci si è chiesti quale poteva essere un nuovo approccio, una nuova idea di consorzio, soprattutto per, diciamo così, contribuire a quella che era l'attività dei comuni consorzi. Ed è questo che, diciamo così, dal 1974, con la sua nascita, una modifica statutaria, diciamo così, molto, diciamo, invasiva è questa, salvo quella del 1993, che è conseguita alla nascita dell'ordinamento, del primo ordinamento degli enti locali, che è appunto la ormai famosa legge 142 del 1990. Ideata da Bassanini, che appunto ideò per la prima volta un ordinamento degli enti locali a cui il consorzio ha dovuto, diciamo così, adeguarsi con una trasformazione che però trasformava l'ente seguendo la normativa della legge 142, ma non ne modificava l'attività, che è sempre rimasta quella fin da lì. Oggi invece questa modifica statutaria serve per adeguare la nuova normativa, tant'è appunto che è entrato in vigore il testo unico degli enti locali, ormai 2001, e tutta una serie di normative che sono conseguite, cioè gli atti, piuttosto che la trasparenza, piuttosto che l'anticorruzione, la privacy e tante altre normative che appunto trovano l'occasione di questa modifica per entrare dentro alla nuova normativa. Ma più che altro questa modifica serve per, diciamo così, aggiornare anche quella che è l'attività del consorzio. E infatti voi trovate, diciamo così, soprattutto l'articolo 1 dello statuto nuovo, della modifica che vi viene proposta, un adeguamento che colloca il consorzio come ente non solo unicamente volto all'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, ma bensì per quella che è un'attività che probabilmente sarà un'attività molto importante per il futuro, che è quella della riqualificazione e rigenerazione delle aree industriali, ovvero sia sul territorio dei comuni consorziati non è difficile pensare che in un prossimo futuro, se non già in un presente, molte imprese che si trovano probabilmente in crisi, che si sono trovati in crisi, continuano nella loro crisi e non riescono ad approcciare una nuova attività, una nuova vita, lasciano quello che era il loro stabilimento, il loro insediamento e tutta l'area che ne consegue. Tutte queste aree che, a macchia di leopardo, ora raggruppate, determinano anche delle problematiche per i comuni, per i territori consorziati, potrebbero essere appunto, potrebbe essere demandata al consorzio questa attività di riqualificazione e rigenerazione di queste aree. Questo, diciamo così, che è un intervento a livello di oggetto sociale proprio del consorzio, è più rilevante, diciamo così. E qua vi trovate appunto questa modifica. Altra modifica è anche quella non solo di rigenerare delle aree, ma anche quella di, diciamo così, essere promotore nei confronti dei comuni consorziati, anche nei confronti del comune di Novi, di studi e analisi economico-sociali legate al sistema della produzione e lavoro del territorio. Okay? E quindi, cioè, per capire quelle che sono le esigenze, diciamo così, delle imprese, le esigenze degli enti locali, le esigenze delle comunità locali, al fine di determinare un'attività per il futuro necessaria per approcciare queste nuove esigenze. Per tale motivo, diciamo così, ecco, l'attività, l'oggetto sociale e l'attività del consorzio trova in questa modifica statutaria tutte queste novità, al fine proprio di riuscire a essere un servizio e un'arma in più a favore dei comuni che ne fanno parte. E altresì è stata rivista quella che è anche non solo un aggiornamento dell'attività, ma anche un aggiornamento di quelli che sono i rapporti tra gli enti consorziati. È stato rivisto soprattutto, ad esempio, l'articolo 4 nel sistema del recesso, che era disciplinato in maniera molto vaga, in cui cioè, proprio per affrontare queste nuove sfide del consorzio, si dice che ogni comune può recedere, ovviamente, ma per, diciamo così, non mettere in difficoltà il consorzio, può recedere senza però pretendere delle quote patrimoniali del consorzio. Quindi si recede, si va via senza ottenere ovviamente patrimonio del consorzio. Questa fattispecie, diciamo così, si riverbera anche nei confronti dei comuni che commettono nei confronti del consorzio gravi inadempienze. Questo, diciamo così, è più un esercizio che è stato messo per chiudere la disciplina, ma direi che non sia mai stato applicato. È stato aggiornato anche l'articolo 8, introducendo una nuova figura, una nuova disciplina che prima non c'era, che è la disciplina dello scioglimento del consorzio. Non era previsto, oggi si prevede lo scioglimento del consorzio e tra la previsione dello scioglimento diciamo così, sono due le ipotesi che possono intervenire, ovvero sia che i comuni innanzitutto rimangono, se il comune si scioglie, ovviamente rimangono comunque obbligati negli impegni assunti dal consorzio sino al momento dello scioglimento, e soprattutto i comuni avranno diritto a vedersi liquidata una quota del patrimonio del consorzio, che però sarà proporzionata all'entità degli interventi delle attività rimandate al consorzio stesso. Beh, in pratica questa norma è stata introdotta soprattutto per, diciamo così, suggellare un principio, cioè un comune passivo, ossia un comune che non ha rimandato al consorzio nell'attuazione di PIP, cioè di piani di insediamenti produttivi, né servizi, né comunque nessuna attività, diciamo così, non può pretendere una quota superiore a quella del comune che ha fatto, che ha, diciamo così, demandato al consorzio il minor ammontare di attività delegata. Quindi, diciamo così, che più un comune è attivo, più avrà diritto ad una quota patrimoniale in caso di scioglimento. Più un comune è passivo, meno avrà diritto a una quota patrimoniale. E è stata fatta soprattutto per l'esigenza anche di correttezza e di giusta proporzionalità. Ecco, è stato aggiornato l'istituto della partecipazione, perché vedete come in questo caso noi abbiamo mandato a tutti i comuni le delibere, la base delle delibere per approvare questa modifica statutaria, quindi esistono appunto ipotesi in cui l'attività del consorzio deve essere, diciamo così, subordinata ad un parere positivo da parte degli enti consorziati, dei comuni consorziati. Ebbene, è stato aggiornato perché ci sono, lasciando, diciamo così, a materie più delicate, più tempo al comune per intervenire, discutere, riuscire ad arrivare a una delibera del consiglio e senza, diciamo così, l'assillo di un silenzio assenso molto breve, come era previsto nel vecchio articolo 20, che era di 20 giorni. Infine, poi, diciamo, proseguendo, sono state aggiornate quella che è l'istituto della rappresentanza legale del consorzio, che prima era detta in maniera poco chiara, oggi invece è molto chiaramente specificato che la rappresentanza legale del consorzio spetta il presidente del consiglio di amministrazione, mentre i compiti di gestione sono affidati al direttore e al consiglio di amministrazione, al direttore che segue poi le linee guida che vengono fornite dal Consiglio di Amministrazione, salvo che appunto la rappresentanza, salvo che quegli atti, quei provvedimenti che vengono demandati precisamente al direttore e sono tutti elencati nel nuovo. Ecco, queste sono le modifiche, diciamo così, più importanti dello statuto che andrete ad approvare in questi giorni. Ecco, io chiudo il mio intervento soprattutto per farvi presente una cosa. È stato approvato recentemente perché ha partecipato, un nuovo documento programmatico che tralascio vi spiego poi nel dettaglio adesso che cosa vuol dire. Diciamo che sulla base di questo documento programmatico, che era stato approvato prima della crisi del Covid-19, quindi del coronavirus, si è pensato, diciamo così, di adottare un piano di sostegno e rilancio dell'economia territoriale modenese e quindi dell'attività del consorzio, proprio per, diciamo così, riuscire a affiancare nel miglior modo possibile i comuni in un'azione di rilancio dell'economia territoriale che sarà sempre più difficile proprio per a causa di questa grave pandemia. Per questo motivo è stato appunto adottato questo piano biennale per il 2020, sono indicate in modo molto preciso 11 azioni che noi abbiamo ritenuto, che i soci, diciamo così, che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto importanti al fine di fornire il miglior servizio possibile nei confronti dei comuni consorziali. Queste azioni sono, diciamo, ve le spiego molto rapidamente, sono soprattutto di affiancare i comuni quelle azioni, diciamo così, che partono da riqualificazione delle aree, che abbiamo detto, ma anche dotarsi di una serie di esperti, quindi di professionisti, diciamo così, che possono servire ai comuni per le più svariate attività, diciamo sempre legate al campo produttivo delle imprese, perché questo è quello che fa il consorzio, però ad esempio che possono, diciamo così, andare dall'approvazione dei piani urbanistici, penso ai PUR, piuttosto che appunto alla definizione della riqualificazione e rigenerazione di aree, oppure per progetti per la definizione e l'attuazione di progetti specifici, ad esempio diceva Fabio su Novi, molto probabilmente Novi sarà interessato a un'azione, una definizione progettuale con riferimento alla ricostruzione post-terremoto che ancora deve trovare una sua piena attuazione. Insomma, ogni comune ha la possibilità di pensare a qualcosa che parta da uno studio, una progettazione a cui il consorzio ben volentieri si potrà affiancare con le sue risorse anche, al fine di individuare un professionista innanzitutto adeguato da cui possa partire lo studio, una progettazione di un qualche cosa che serve al comune. Infatti in questi giorni abbiamo definito l'elenco professionisti, tutta la procedura per l'implementazione di un elenco professionisti che partirà con le, con l'attuazione vera e propria proprio lunedì prossimo, il 15, e si implementerà man mano perché è un elenco aperto e lì, divisi per le varie categorie di intervento, noi faremo insieme tutta questa serie di soggetti, di professionisti che a seconda di quelle che saranno poi le esigenze dei comuni consorziati faremo intervenire, se richiesto, se richiesto ovviamente dei comuni, per studiare e redigere progetti necessari a, alle più svariate attività che il comune riterrà di portare avanti. Ci sono ad esempio anche attività che possono intervenire nel settore energetico, come si può vedere. Poi, come ho detto, collaborazione per la definizione di piani urbanistici generali, interventi di rigenerazione e qualificazione del tessuto produttivo, come abbiamo visto, tra l'altro anche impegnando le risorse importanti da parte del consorzio, e acquisizione delle aree, ecco una cosa che ad esempio mi sono dimenticato, ma potrebbe essere interessante, cioè nel senso che il consorzio potrebbe mettere a disposizione le sue risorse, diciamo così, anche per andare a, diciamo così, riacquistare pezzi di territorio ormai abbandonati, diciamo così, dal sistema produttivo previgente, per andare a ridefinire in maniera funzionale, unitaria, un riuso, una rifunzionalizzazione che solo una progettazione pubblica, secondo noi, può garantire rispetto, diciamo così, a un intervento privato a, diciamo, macchie di leopardo. Rigenerazione degli spazi connessi al sistema produttivo, come ho detto, anche con riferimento ad esempio a attività di ristorazione, street food, spazi verdi, car sharing, insomma le idee possono essere veramente tante. Anche qui il consorzio prevede investimenti di risorse, soprattutto a livello progettuale, diciamo così, prevediamo l'aggiornamento dello studio CRESM sugli scenari economici della provincia di Modena, che comunque fa sempre comodo, e anche, ecco, un'altra cosa che è l'idea del consorzio è definire un atlante delle attività del dismesso, come diciamo noi, quindi delle attività di dismesso e abbandonate, con riferimento, noi l'abbiamo fatto con riferimento al comune di Modena per ora, però vediamo che l'interesse anche, c'è anche per molti altri comuni, quindi l'idea è quella proprio di definire un atlante delle attività produttive dismesse o in disuso a livello provinciale, perché potrebbe essere veramente interessante capire quali sono gli ambiti territoriali ormai abbandonati o comunque da rigenerare o riqualificare. Ecco, ad esempio, l'ultimo punto, appunto quello che abbiamo inserito, indicazione del signor Fabio, proprio per poter collaborare anche con i comuni sulla riqualificazione di edifici e spazi pubblici ancora lesionati dal terremoto. Io avrei terminato, io adesso vedo, interrompo la condivisione, se ci sono domande, mi vedete?
Sì. Siamo tornati.
Ok, sono stato un po' rapido, un po' vi ho assalito, ma se avete domande chiedete pure. Tutto chiaro? Ok.
Per me sì, insomma.
Sì, posso dire, sì, che ne è uscito da questo periodo di analisi e riorganizzazione un consorzio molto diverso da quello che ho visto all'inizio quando ho partecipato alle prime riunioni. È chiaro che un po' sono anch'io curioso di vedere come sarà effettivamente gestibile diciamo tutta una serie di figure e di proposte nuove che andremo a fare, però immagino che in questa fase siamo ancora sulla parte iniziale di costruzione. Quando possiamo pensare che questi servizi possano effettivamente essere disponibili? Serviranno un mese, due mesi, tre mesi? Avete un'idea di questo?
Guardi, allora, l'elenco professionisti parte, si possono iniziare a scrivere già da lunedì, questo, ed è un elenco aperto. Praticamente ognuno, a seconda di quelle che sono le sue caratteristiche, ma soprattutto le proprie specializzazioni, che le abbiamo diviso per categorie, avrà la possibilità di iscriversi per la categoria in cui ha specializzato, ha studiato, eccetera, che sono veramente le più svariate, esatto. Dall'urbanistica per arrivare agli avvocati, ai dottor commercialisti per le valutazioni immobiliari, c'è veramente di parte lunedì. Noi abbiamo già visto ad esempio che i download della domanda per fare moduli domanda e regolamento sono veramente tanti, quindi l'interesse è molto molto alto. Chiaramente un po' di tempo per formarlo ci vorrà, però direi che non siano tempi enormi. Detto questo, formato, diciamo così, il corpus professionisti, poi dopo cosa succede? Ogni comune, come poi forse avevamo già anticipato la Vandelli nelle nostre assemblee, dovrà pensare a che cosa far fare al consorzio, oppure a che cosa demandare, dove il consorzio potrebbe esserci un interesse all'intervento. Pensato questo, poi bisogna definire una convenzione, una convenzione in cui si va delega, diciamo così, e la finanza, no? Cioè cosa costa, che cosa ci mette il consorzio, che cosa ci può mettere il comune e come si può organizzare. Quindi ovviamente un po' di tempo sarà necessario, però credo che non siano tempi biblici, diciamo così. Una volta che noi abbiamo i professionisti definiti, sarà più, diciamo così, individuare quello che è l'azione che interessa al comune. Poi dopo lì partirà l'azione per prova, con la definizione della convenzione che richiederà un po' di tempo, però non credo che siano tempi biblici. Tenendo conto che anche per noi è un po' una novità, nel senso che già Fabri, noi abbiamo sempre fatto solo PIP, siamo bravi a fare, però insomma quello è un mestiere ormai diciamo così, dico finito, ma quasi finito, nel senso che se andiamo a pensare anche a una nuova legge urbanistica della regione Emilia-Romagna, cioè, ha deciso, come si dice, consumo di suolo zero, ha deciso che le aree agricole, le aree non hanno più ragione di essere urbanizzate, diciamo, di casa. Quindi quello era il nostro mestiere, diciamo. Quindi ci dobbiamo un attimo reinventare, e però ci reinventiamo nell'ambito di un ambito produttivo, perché quello che sappiamo fare, quello, la nostra esperienza l'abbiamo lì, okay? Quindi e di possibilità ce ne sono vari, adesso io non so Novi, ma insomma Novi probabilmente sarà più settata su una ricostruzione da tre modi, però non lo so, mai poi viene in mente qualcosa di diverso, quindi, e dopo con sempre la nostra mission, diciamo così, di attività produttiva, possiamo decidere di veramente intervenire su qualsiasi cosa che abbia quel target e quella missione lì.
Quindi posso chiedere una specifica, perché insomma quest'ultimo intervento è stato più anche chiarificatore. Cioè quindi di fatto il consorzio andrebbe a dare degli incarichi a dei professionisti, se capisco bene. Quindi sulla base di una convenzione fatta con il comune, il consorzio va a dare l'incarico al professionista, quindi in questo... diciamo così, si sostituisce anche al comune, esatto. E sulla base di una convenzione che, nella quale saranno stabilite sia le finalità, sì, e sia la quota parte di risorse che mette l'uno, sì, e l'altro soggetto. Forse immagino anche nella logica di affidare un incarico a un professionista che possa svolgere un incarico simile non solo per un comune ma anche per diversi comuni, cioè sì, la leggete anche in questo senso qua, sì, quindi da fare, me la lasci dire così, una sorta di centrale di committenza, sì, in cui, sì, si possano, sì, aggregare diverse esigenze dei comuni, cioè volevo capire se ho, esatto, inteso bene anche un po', esatto, le finalità.
Esattamente.
Grazie.
Esattamente. Anche perché così secondo me si agevola un po' il compito del comune che ha da fare mille cose, casomai su quelle specificità lì è meglio forse demandare un'attività a un consorzio che sa il mestiere, diciamo così, più che mettersi da capo a fare una cosa che, diciamo così, forse non si è mai fatto, non si è riuscito a fare. Di solito è un'azione un po' più efficace, un po' più efficiente, però poi non c'è l'obbligo, per l'amor di Dio, non è, però l'opportunità sicuramente c'è.
Grazie.
Prego.
Niente, io concludo dicendo ai consiglieri che ho comunque chiesto la presenza, che sarà in videoconferenza. Il nostro consiglio prossimo sarà di persona, però comunque o dottor Biancucci o dottor Maselli avremo un consulente, perché comunque il tema è abbastanza nuovo e può darsi che nei prossimi giorni qualche consigliere possa avere qualche domanda che magari in questa commissione non è uscita. Quindi insomma lascio detto ai gruppi che comunque ci sarà la possibilità di fare ulteriori domande se nel frattempo saranno sorti dei dubbi. Ci sentiremo per definire meglio l'orario e darvi il link per partecipare. Per adesso, grazie.
Io vi saluto e vi lascio.
Grazie.
Arrivederci, buona serata.
Arrivederci, buonasera. Quindi Mauro, passiamo a trattare gli argomenti relativi al bilancio, che dovrebbero essere la variazione di bilancio e il rendiconto. Io però, come da accordi, vi lascio la parola in modo da organizzare la discussione.
Allora, a mia volta passo anch'io la parola alla dottoressa Mussini. Vediamo un attimo se siamo capaci di condividere anche noi.
L'epoca Covid.
Ti serviva a condividere quel documento?
Sì, esatto. Aspetta, partiamo dal rendiconto.
Aspetta, vediamo un po'. Modifica schermo, impostazioni, segnala.
Io ce l'ho sotto.
Ok. Tu ce l'hai. Aspetta,
Vabbè, stai cercando di
farlo funzionare. No, perché di solito sono un utente, quindi è la prima volta che sono l'amministratore, e vediamo se trovo il tasto per condividere. Impostazioni, segnala.
Adesso, Mauro, state parlando del rendiconto?
Sì, sì.
Ok.
Ok, un attimo.
Sì.
Ok. Voi vedete qualcosa? Voi vedete qualcosa per caso? No.
No.
No, ancora no.
Allora. Vediamo qua i contenuti che desideri condividere. Ok.
Ecco.
È apparso?
Sì.
Quindi se scorro, vediamo un po'. Funziona?
Sì.
Allora, cedo la parola, no, anzi la sedia, scusate, a Roberto Mussini. Ciao.
Ci vedono anche voi?
Sì. Vedete?
Vedete solo il documento, vedete anche noi, vedete anche me.
Vediamo tutto, sia il documento che voi in un'altra finestra.
Ok, un attimo che lo riduco. Ridurlo. Schermo intero.
Vista.
Pagina.
Sì, dove c'è visualizza.
Pagina. Arrivo, scusate un attimo, che vista, pagina singola.
Post. modalità di lettura, modalità studentesca, scende giù. E c'eri sotto.
Ah, ecco. Perfetto. Adesso dovreste vedere lo schermo intero dove c'è il documento.
Se forse lo vedono piccolo.
E vedete, riuscite a leggere? Vediamo dove ci sono un po' di numeri. No, ritorno perché non li vedo. Allora, posso partire?
Sì.
Sì, ti chiedo solo una cosa, dato che io sto usando il cellulare perché non mi funziona la telecamera del computer, se casomai dici la pagina quando leggi, perché io la sto seguendo col mio computer aperta la relazione.
Allora, parto pagina...
Cioè, più o meno capisco, è dal cellulare, però insomma se dici anche a pagina 6 seguo meglio, grazie, scusate.
Partiamo da pagina 7. Però prima premetto, faccio una piccola premessa. Allora, il rendiconto, l'argomento trattato è il rendiconto 2019, di cui vi abbiamo inviato gli schemi con il parere del revisore in data 28 maggio e lo approveremo in data 18 giugno. Quest'anno il rendiconto ha una novità, diciamo, che riguarda il fatto che negli schemi ministeriali in allegato 10, rendiconto i suoi allegati, abbiamo aggiunto anche la gestione dell'avanzo. Praticamente prima l'avanzo noi l'avevamo dettagliato, ma nei nostri fogli di lavoro, che poi comunque venivano riportati nella relazione della giunta al rendiconto. Ma il Ministero, comunque, nei documenti ufficiali non c'era questo dettaglio, cioè c'era solo nella relazione descrittiva perché lo volevamo mettere sostanzialmente. Adesso invece da quest'anno abbiamo l'obbligo di avere questo dettaglio dell'avanzo, in particolare che sono tre prospetti, uno è l'avanzo accantonato col proprio dettaglio e la gestione, l'altro è tutto l'avanzo vincolato e il terzo è il prospetto investimenti. Sono documenti comunque di difficile lettura, però tecnici, però giusto per dirvi, li trovate all'interno dell'allegato B e sono dal secondo prospetto in poi. All'interno dell'allegato B vostro c'è primo l'allegato A, che è il risultato di amministrazione, che è uguale a quello degli anni passati. Dopodiché ci sono altri tre che lui chiama allegati, che sono questi tre prospetti. Quindi anche quest'anno, diciamo, si è aggiunto qualcosa all'interno del rendiconto. Per quanto riguarda invece la relazione, è rimasta la stessa impostazione degli scorsi anni. Quindi ci ritroverete nel momento in cui l'andiamo a scorrere. Io cercherò di scorrerla abbastanza velocemente, fermandomi sui punti che sono un po' più rilevanti. Ecco, pagina 7 è, diciamo, la pagina dove c'è un po' dove ci sono alcuni appunti importanti del rendiconto. Allora, intanto il rendiconto chiude con un risultato di amministrazione pari a 5.283.710,42. Vedremo poi nelle pagine successive qual è la composizione. Anche quest'anno abbiamo praticamente avuto dallo Stato il trasferimento compensativo per le minori entrate IMU sugli immobili inagibili per un importo di 794.525,95. La norma dava la possibilità di fare anche delle manovre sulla fiscalità locali, ma è stato scelto di lasciare invariato sia i regolamenti che anche tutte le tariffe, i mutari e i tasi per quanto riguarda l'anno 2019. Nel 2019 il Fondo di Solidarietà Comunale non è stato confermato uguale al 2018, quindi non è stato applicato nessun taglio. Poi sono riportati alcuni indicatori che sono questi: il 97,63% delle entrate correnti previste sono state accertate, vuol dire che abbiamo realizzato ciò che era stato previsto, e di questo l'89,71% è già stato riscosso, cioè è stato anche incassato. L'88,04% delle spese correnti stanziate sono state realizzate, tenendo conto degli accantonamenti ai fondi di bilancio, nel senso che li abbiamo comunque detratti, perché sappiamo che gli accantonamenti, i fondi di bilancio non si possono impegnare. La spesa corrente si incrementa di un importo, di una percentuale molto bassa, del 3,33% rispetto all'esercizio precedente, e se la guardiamo al netto della spesa per il sisma, l'incremento è più alto ed è comunque sempre di un importo, di una percentuale pari al 6,41%. Qui abbiamo un riepilogo degli importi e degli investimenti. Allora, gli investimenti per la ricostruzione pubblica sono comprensivi dell'FPV, quindi quello che viene riportato nel 2020, pari a 1.801.829,61. In più abbiamo 1.063.279,25 che sono accertamenti e impegni la cui obbligazione era possibile conservare, che sono stati portati avanti nel 2020 sia per quanto riguarda la spesa che per quanto riguarda l'entrata. Invece gli interventi diversi, quindi gli interventi finanziati sostanzialmente con le risorse del comune, sono stati pari a 1.644.953,06, anche qui comprensivi dell'FPV, cioè interventi attivati ma che saranno esigibili negli anni futuri, in particolar modo nell'anno 2020. Poi abbiamo anche le spese e gli impegni che arrivano dagli anni precedenti, quindi che sono finanziati sul 2019 e poi vengono riportati sul 2020, diventano spese 2020, pari a 1.610.547,90. Nel 2019 non sono stati contratti nuovi mutui. L'indebitamento è sceso del 14,68% rispetto all'anno precedente e l'ente non si è avvalso della facoltà concessa ai comuni con il pagamento delle rate mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Se andiamo a pagina 8 vediamo il fondo di cassa. Il fondo di cassa a fine 2019 è il primo prospetto tabella 1 saldo di cassa, è pari a 5.366.722,26. Poi nella tabella 2 abbiamo la dimostrazione di come si forma l'avanzo, il risultato di amministrazione, quindi partendo dalla cassa iniziale all'1/1/2019 con le riscossioni, i pagamenti, i residui attivi, i passivi e l'FPV, e arriviamo a quell'importo di avanzo di amministrazione che abbiamo visto prima, pari a 5.283.710,42. Questo è suddiviso in avanzo accantonato, avanzo vincolato e avanzo. Allora, l'avanzo accantonato è pari a 1.156.014,96, dopo vediamo meglio il dettaglio. L'avanzo vincolato è pari a 2.760.856,95, l'avanzo destinato agli investimenti è pari a 240.006,53, l'avanzo disponibile è pari a 1.126.831,98. Sostanzialmente l'avanzo che noi possiamo utilizzare è quello destinato agli investimenti senza vincoli, diciamo, è quello destinato agli investimenti per 240.000 euro, poco di più, e quello della parte disponibile pari a 1.126.000 euro, un po' di più di 1.126.000 euro, ovviamente con tutti i vincoli del caso nel momento in cui verrà utilizzato. La parte vincolata dell'avanzo, alcuni di questi importi possono essere comunque utilizzati per la parte investimenti, come per esempio gli oneri di urbanizzazione che sono all'interno della parte vincoli derivanti da leggi dei principi contabili. Qui dentro abbiamo 78.000 euro circa di oneri di urbanizzazione che comunque si possono utilizzare per la parte investimenti. Altri importi che sono appunto all'interno della parte vincolata sono importi a specifica destinazione, quindi possono essere utilizzati ma solo per quel tipo, quell'investimento, per quell'attività, per quel tipo di funzione. Ecco. La parte invece accantonata, solo alcuni di queste poste possono essere utilizzate, come ad esempio sono quelle del fondo contenzioso. Se durante l'anno c'è bisogno del, abbiamo accantonato degli importi per delle cause legali in corso, nel caso siano necessari, questi si possono utilizzare, oppure come l'indennità di fine mandato nel caso si trattasse di un anno di elezioni, o il fondo rinnovo contratto personale, e anche qualcun altro. Altri fondi invece, accantonamenti, sono accantonamenti che rimangono lì anche perché sono poste cautelative rispetto alle entrate che noi abbiamo a bilancio, come può essere il fondo crediti, il fondo svalutazione crediti, come possono essere il fondo di 537.000 euro, il fondo passività potenziali e ricostruzione sisma di 343.000 euro, che era già stato costruito lo scorso anno ma l'abbiamo incrementato di 43.000 euro, fondo passività potenziali ex cas sisma. Sono sostanzialmente delle entrate che abbiamo a bilancio che sono protette con un accantonamento. Quindi nel momento in cui queste entrate non sono più dubbie ma sono tutte certe, questi accantonamenti possono poi, potrebbero anche venire a essere liberati, però al momento cautelativamente il Comune ha effettuato questi accantonamenti. Andiamo avanti, abbiamo il, torno pagina 9, il risultato economico della gestione. Questa è la contabilità economico-patrimoniale che ci dà un risultato economico pari a 201.821,54. Poi a pagina, mi sposto direttamente a pagina 11, dove a pagina 11 abbiamo l'equilibrio di parte investimenti nella prima parte, dove abbiamo l'avanzo applicato agli investimenti nell'esercizio 2019, vedete un importo anche abbastanza importante, 1.856.215,56. Abbiamo poi il fondo pluriennale vincolato in entrata, che sono le spese finanziate negli anni precedenti che vengono riportate, sono state riportate nell'esercizio 2019 attraverso questo fondo poi all'interno della spesa. Titolo quarto dell'entrata sono le entrate proprio specifiche destinate agli investimenti. Risorse di parte corrente destinate alla parte investimenti 198.594,61 sono risorse di parte corrente abbiamo avuto la possibilità di destinarli ad aumentare gli investimenti, in particolar modo 192.000 euro perché altre erano donazioni poi confluite in avanzo. Poi abbiamo la spesa, il titolo secondo, e il fondo pluriennale vincolato in spesa, che qui si tratta di investimenti finanziati nel 2020 o anni precedenti e riportati per esigibilità nell'esercizio 2019 nel 2019 e riportati per esigibilità nell'esercizio 2020. Totale noi abbiamo un avanzo, la parte investimenti ci genera in competenza un avanzo di 776.762,87. La parte residui è negativa per 29.463,54. Questo dovuto in particolar modo all'armonizzazione, quando poi gli accertamenti in entrata restano nell'anno in un certo esercizio residuo, quando invece la spesa può essere spostata avanti, genera si crea a volte che sui residui c'è un valore negativo. Questo negli anni passati, prima dell'armonizzazione, normalmente non c'era. Per un totale di avanzo parte investimenti di 747.299,33. Poi abbiamo sotto la parte corrente con le proprie e con l'avanzo applicato 345.000 euro, e si tratta di entrate sisma o altre entrate che trasferimenti che non erano stati, che la cui spesa non era stata effettuata nell'anno 2018. Abbiamo il fondo pluriennale vincolato, anche qui di 142.000 euro, i tre titoli dell'entrata, che poi andremo a vedere nel dettaglio, dell'entrata corrente, e in negativo la quota di parte corrente che viene data agli investimenti. Sotto abbiamo la spesa al titolo primo, il fondo pluriennale vincolato al titolo primo e la spesa al titolo quarto, che è il rimborso delle quote capitale dei mutui. Totale, andiamo a vedere nella pagina dopo, abbiamo la parte corrente che genera un avanzo di 912.922,04. E anche qui abbiamo, diciamo, nella parte dei residui, sempre per il motivo che vi dicevo prima, un importo negativo di 251.257,07 e alla fine la parte corrente genera complessivamente un avanzo di 661.664,97. Totale, l'esercizio 2019 ha generato avanzo nuovo, che proviene proprio dal bilancio, di 1.408.964,30. Invece era rimasto avanzo non applicato dal 2018 per 3.874.746,12. Totale abbiamo di nuovo il nostro risultato di amministrazione che è pari a 5.283.712,42. Se qualcuno ha qualche domanda mentre parlo, fermatemi pure, perché poi diventa difficile magari riprendere. Sotto abbiamo un grafico dove si evidenzia la percentuale della parte corrente, della percentuale di avanzo formato dalla parte corrente nell'esercizio 2019, che è il 13%, quella in parte conto capitale, che è il 14%, e il 73% è l'avanzo che già si era formato nel 2018 e non era stato applicato, quindi è l'avanzo che è rimasto dal 2018. Poi qui abbiamo a pagina 13 un'ulteriore rappresentazione in percentuale dell'avanzo, dove vediamo che la parte accantonata è il 22%, vincolata 52%, destinata agli investimenti il 5%, disponibile il 21% sul totale dell'avanzo complessivo. Poi abbiamo tutta la parte di descrizione dell'avanzo che non lo sto a leggere perché alcune poste significative le avevo già indicate prima, se non nei vincoli, nella parte vincolata, con i vincoli formalmente attribuiti dall'ente, che significa che non c'è una norma che ci obbliga di vincolare quegli importi, ma sono vincolati perché possono essere sia investimenti che erano stati scritti negli esercizi precedenti, che poi non siamo arrivati al punto di avere la possibilità, non eravamo arrivati al punto di avere la possibilità di conservarli a bilancio, e quindi sono stati, le risorse in entrata sono state vincolate per poi riportarli sull'esercizio 2019, oppure altre tipologie come per esempio 179.000 euro di fondo crediti di dubbia esigibilità che si è liberato, che li abbiamo vincolati per poterli utilizzare quando faremo il bilancio del 2021, applicandoli al bilancio come fondo crediti di dubbia esigibilità esercizio appunto 2021. Oppure abbiamo ancora all'interno di quell'importo, che è 2.144.708,34, 580.000 euro di avanzo vincolato alla restituzione delle rate mutui, cassa, depositi e prestiti sospesi negli anni, dagli anni 2012 all'anno 2017, che è un importo che era già stato vincolato gli anni passati e l'abbiamo ancora completamente conservato, non l'abbiamo utilizzato. Anche questi 910.441,88 provengono già dall'avanzo, erano già stati accantonati nell'avanzo 2018. E sono delle risorse relative all'IMU inagibile 2015-2016 che sono state vincolate alla ricostruzione su arredi o comunque su interventi dove non avremo il rimborso della regione. Ecco, pagina 15, 16, 17, come gli anni passati, trovate la descrizione dell'avanzo. Quindi qui voi potete guardare, vi rifaccio vedere la parte iniziale, pagina 15, per esempio, avanzo, la penultima colonna, avanzo 2019, e la prima riga blu 3.916.871,91 è la somma dell'avanzo accantonato e l'avanzo vincolato. Quindi diciamo l'avanzo su cui non ci si può contare per interventi nuovi o comunque se non so, o comunque avanzo che appunto ha tutta una destinazione già, quindi non possiamo scegliere di utilizzarlo per qualcosa di diverso. Poi abbiamo il fondo destinato agli investimenti di la seconda riga blu di 240.006,53 e i fondi liberi di 1.126.831,98 con un totale di 5 milioni, sempre lo stesso, 5.283.710,42. Nell'ultima colonna vedete invece l'avanzo presunto già applicato al bilancio 2020. Di questa parte di avanzo vincolato una quota è già stata applicata al bilancio di previsione quando è stato approvato il bilancio di previsione 2020. Nella parte sotto della tabella che procede nelle altre tre pagine avete il dettaglio della parte accantonata e vincolata, avete il dettaglio dei 3.916.871,91. Nelle colonne precedenti avete un po' la storia e quello che è successo, quindi come si è formato nel dettaglio. Qui abbiamo a pagina 18 il confronto dell'avanzo, del risultato di amministrazione dal 2017 al 2019. Allora, nel 2017 avevamo un risultato di amministrazione di 5.115.662,89, di cui 636.962,06 destinati agli investimenti e 1.956.602,85 destinati liberi, quindi destinati sia alla parte corrente che alla parte investimenti. Nel 2018 l'avanzo è cresciuto a 6.076.324,79 con avanzo destinato agli investimenti per 124.944,26 e avanzo disponibile 1.914.451,34. Nel 2019, ve lo rileggo, ma insomma è quello che abbiamo già letto tre volte o quattro, avanzo di 5.283.000 circa, destinato alla parte investimenti circa 240.000 euro e destinato alla parte disponibile circa 1.126.000 euro. Quindi questo è il trend del risultato di amministrazione suddiviso nelle quattro parti. Poi qui abbiamo una parte, pagina 19, vado avanti perché vi leggerei solo dei numeri, magari mi fermo su qualche dato un po' più significativo, come può essere quello della tabella 10, dove abbiamo il totale dell'IMU che racchiude sia gli avvisi che il gettito che vale 2.245.370. Totale della TASI 52.788, poi abbiamo il fondo di solidarietà comunale suddiviso nelle sue tre componenti, il totale più di 2 milioni, che sono, questo è un dato che riportiamo sempre in questa tabella che è abbastanza interessante perché dice che il fondo di solidarietà comunale è dato sia da una parte di rimborso dello Stato ai comuni quando hanno tolto la TASI per la prima abitazione e altre fattispecie nel 2016, più una quota di IMU che lo Stato ci trattiene e poi ci riversa all'interno del Fondo di Solidarietà Comunale. abbiamo l'addizionale IRPEF, la TOSAP, eccetera, insomma, per un totale di entrate tributarie di 5.217.660. Poi nelle pagine successive abbiamo delle descrizioni e anche ulteriori dettagli, dove abbiamo l'IMU di competenza che vale a pagina 21 1.800.000, il gettito 1.893.703,76 con 85.000 euro 127,62 in più rispetto al consuntivo 2018, e invece l'IMU anni precedenti, quindi è quello che incassiamo come gettito di IMU, ma relativi all'anno 2018 in particolar modo, che vale nel 2019 è stato 103.129,23 e quindi con 28.000 euro in meno rispetto a quello che era nel 2018. Complessivamente il gettito IMU sul 2019 è stato superiore di 56.949,86 rispetto al consuntivo 2018. Poi abbiamo la stessa tabellina che ci rappresenta la TASI, che comunque con degli importi più bassi abbiamo sia quella di competenza, quindi proprio relativa al 2019, quella che abbiamo incassato nel 2019, ma relativa agli anni passati. Poi abbiamo pagina 23, gli avvisi emessi. Allora, come ICI non c'è più nulla, abbiamo solo degli incassi nella prima tabellina, tabella 13. Nella tabella 14 invece abbiamo gli avvisi emessi, che è l'importo accertato. Gli avvisi emessi e anche le sanzioni e interessi relativi agli avvisi emessi negli anni precedenti. E vediamo un importo un po' più basso che rispetto a quello che era stato negli anni precedenti. Il 2019 è pari a 248.537,09 contro circa 311.000 del 2018, 524.000 del 2017, perché poi lì si era, diciamo, erano gli anni in cui si era ripartiti a emettere gli avvisi dopo il sisma, e quindi avevano un importo più importante, perché eravamo stati comunque fermi per alcuni anni. Nella colonna di fianco abbiamo quello che viene incassato. L'incassato è l'incassato sia sugli avvisi emessi nel 2019 che negli avvisi emessi negli anni precedenti. Tutta la cassa relativa agli avvisi del 2019. E qui siamo sostanzialmente in linea con quelli, gli incassi degli anni precedenti. Sotto abbiamo la stessa tabellina della TASI, che non mi soffermo perché gli importi sono bassi, anzi si riducono anche rispetto agli anni precedenti, perché poi non quello che era la TASI prima casa, che poi è sparita nel 2016, pian pianino non ci sono più gli avvisi da emettere, pertanto si riduce sempre di più. A pagina 24 abbiamo il prospettino che ci dice quali sono i nostri residui a consuntivo 2019 relativi agli avvisi ICI, IMU e TASI, e sono quelli da proteggere col fondo crediti di dubbia esigibilità. Abbiamo il 2019 e le colonne prima sono quelle relative agli anni precedenti, quindi abbiamo un confronto storico. Nel 2019 abbiamo una riduzione degli avvisi anche dovuta al fatto che abbiamo cancellato 263.000 euro di avvisi 2016, in quanto la norma ci consente di cancellare gli avvisi e le entrate che hanno oltre i 3 anni. Quindi abbiamo potuto fare questa operazione, che avevamo fatto anche l'anno scorso, cancellando circa 100.000 euro nell'anno 2018. Quindi si sono ridotti, quindi in parte perché li abbiamo incassati, ma in parte perché comunque nel 2019 l'importo degli avvisi emessi è più basso, in parte perché li abbiamo cancellati una parte, 263.000 euro, e abbiamo complessivamente sono rimasti meno residui da avvisi IMU, ICI e TASI a bilancio. E questo ci ha permesso di creare un fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 100% di questi residui. Questo è stata una scelta anche dovuta al fatto che insomma, abbiamo chiuso il consuntivo già in periodo Covid e quindi ci siamo sentiti un po' più tranquilli visto che si era ridotto di coprirlo al 100%. Abbiamo il fondo di solidarietà comunale identico al 2018. Quindi
scusa, posso farti una domanda? Certo. Scusa, su questo pezzo qua del fondo crediti, quindi cioè, per capire se ho capito bene, a fronte quindi dello stralcio di crediti inesigibili per 263.000 euro, cioè, non è stato fatto una diciamo riduzione dei fondi crediti di pari importo?
Cioè, no, adesso dai, no, dimmi pure, dopo ti rispondo.
Cioè, io l'avevo capito così, aspetta, esatto, fammi cioè, non è, diciamo che il bonus sul fondo crediti è stato usato per ricostituire i fondi al 100%? No.
Allora, adesso sono tornata qui, poi forse c'è anche un altro prospetto più avanti, un attimo che vedo se c'è un altro prospetto.
Cioè se ti fa più comodo affrontarlo più avanti, guarda, forse, come vuoi tu,
Questo qua, poi dopo magari guardiamo anche l'altro, perché sono rappresentati in modo diverso. Allora, pagina 34, qui abbiamo in fondo, tabella 34A. Fondo crediti al 31 dicembre 2018, 691.722,09.
Sì.
Fondo crediti presente nel bilancio 2019, che andiamo ad aggiungere, in teoria, teoricamente, andremo ad aggiungere. Totale potenziale fondo crediti al 31/12/2019, 816.722,09. Allora, prima abbiamo visto però solo le entrate tributarie che vediamo anche qua sopra, poi ci sono anche alcune entrate soprattutto dovute a cimiteri, quindi alla fine il fondo crediti che ci rimane è 537.178,28, è un po' più alto rispetto a prima perché contempla anche delle altre entrate che là invece eravamo solo sulla ICI, IMU e TASI. Dopodiché comunque noi abbiamo detto, da questi 816 noi stralciamo 263.000 euro di fondo di crediti dubbi e quindi riduciamo anche il fondo di quell'importo. Nonostante tutto però il fondo ci rimaneva più alto rispetto ai residui, quindi non potevamo tenere un fondo più alto di quello che erano i residui, perché il fondo li copre appunto al 100%, anche le altre entrate patrimoniali e anche quei piccoli importi vitali e stari. E quindi abbiamo fatto un'ulteriore riduzione di 15.866,98. Il totale è appunto un fondo crediti pari ai residui che necessitano di fondo crediti, di 537.178,28. Avendo tolto comunque i 263.000 euro, questi qui abbiamo deciso un pezzettino, cioè 179.000 euro, di vincolarli, non tenerli accantonati, ma di vincolarli, adesso torno su che si vede nel prospetto, per poterli utilizzare nel 2021 e coprire il fondo crediti a bilancio nel 2021, perché comunque provengono da lì. Sono risorse che provengono dagli accantonamenti al fondo crediti. Adesso torno nel prospetto dell'avanzo, che si vede. Allora, qui si vede sostanzialmente la stessa operazione che vi ho descritto prima, senza i dettagli. Non so se la vedete.
Siamo a pagina 15.
Se vado in fondo, è l'ultimo, perché è una delle ultime cose fatte, a pagina 17, vedete che abbiamo un importo vincolato di 179.000 euro. Come FCDE necessario alla protezione dei crediti relativi alle annualità 2019 precedenti e vincolato alla tutela dei crediti stanziati nell'annualità 2021. Quindi adesso rimane lì. Quando faremo il bilancio 2021 lo applicheremo, così insomma avremo più, sarà un po'
Usi per coprire i fondi di competenza, giusto? per costituire i fondi di competenza.
Questa è la missione 20 del bilancio 2021.
Ho capito.
Quindi avrò bisogno di 179 mila euro di risorse in meno, sostanzialmente.
Sì, 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 ho capito.
Quindi questa cosa l'abbiamo, potendola fare, insomma, l'abbiamo...
Cioè ti genererà un beneficio sulla competenza 2021, in pratica.
Esatto. Quindi anche questo, come vedete, è un importo vincolato da noi, però sono importi che hanno una sua destinazione, non è che possiamo decidere di utilizzarli per fare qualsiasi attività, come invece sono l'avanzo investimenti e l'avanzo disponibile.
Dimmi. Ok, scusa, l'ultima cosa, quindi cioè, noi non vediamo una riduzione, diciamo così, forte dell'FCDE a rendiconto, cioè rispetto a... quello del rendiconto 2018, perché hai detto che hai dovuto comunque ricostituire anche dei fondi su delle altre entrate che non sono entrate tributarie?
No, 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 allora aspetta, se tu guardi questo turno dell'altro, che vediamo se...
Totale, qua dove c'è, qua totale FCDE, no, qua non c'è la storia. 691.
La pagina 15.
Esatto, sto guardando.
Non ci sono i totali, però se voi vedete avanzo 2018, la prima colonna, 691 mila euro. Noi siamo partiti, quando abbiamo chiuso il consuntivo 2019, avevamo già 691 mila euro bloccati dall'anno precedente e si arrivava qui. A questa riga, a meno 110. Dopodiché cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto il fondo crediti che avevamo bilancio.
Esatto. 105.
Poi però abbiamo stralciato dei crediti che erano che erano protetti con questi fondi, con i fondi degli anni passati, con questi, sono sempre questi, no? Quindi li abbiamo detto, questi li abbiamo stralciati, quindi li togliamo anche dal fondo crediti. Poi avevamo un risultato che però era alto rispetto ai crediti da proteggere, ai residui che erano rimasti a bilancio da proteggere. E quindi abbiamo fatto un'ulteriore riduzione. Il discorso che vi dice che parlavo prima, che quindi il fondo crediti vale 537,178. Quello che dicevo è che prima io ero in questo prospetto che, di cui si parlava solo di ICI, TASI e IMU, quindi questi 481 sono un di cui di quei 537. Non era tutto, perché le entrate sono una parte.
Ok.
E complessivamente le vediamo tutte qui, pagina 34, che qui abbiamo totale entrate tributarie 481,832,39, abbiamo qualcosina in più, che sono i 360 rispetto al prospetto di prima, che sono il prospetto della, sono alcune entrate della Tari, che vabbè, qua è semplicemente perché non le abbiamo accertate. Sono le vecchie entrate relative a quando incassavamo noi tali e pari, che arrivano dalle ingiunzioni, che sono delle sopravvenienze e nel momento in cui sono state accertate nel 2019, incassati i primi giorni del 2020, quindi per quello insomma abbiamo questo piccolo residuo che abbiamo considerato, ma è abbastanza rilevante. Quindi questi 481 sarebbero 500, adesso non mi ricordo il numero di là, ma deve corrispondere, sono quelle delle entrate tributarie. Poi sotto abbiamo altri 55.000 euro che sono in particolare dovute alle entrate, tutte le entrate sui cimiteri, quindi questi sono residui sulle entrate dei cimiteri. 55.345,89. Totale residui, sempre di entrate che devono essere protette perché sono dubbie, perché noi le iscriviamo al valore intero, ma non le abbiamo ancora incassate, quindi non abbiamo la certezza che il contribuente ce li versi. 537,178,28. che pare il fondo che qua sotto. Non so se sono stata chiara.
Sì, sì, ho capito, ho capito.
Quindi quello là era un numero diverso perché era un di cui.
Sì, sì, ho capito. Quindi, cioè, ti chiedo scusate, l'ultima cosa.
La pagina dell'FCD che lo racconta un po' meglio, complessivamente.
Quindi, se ho capito bene, hai tenuto dei fondi più alti rispetto all'importo minimo, giusto?
Ecco, dopodiché, infatti, io qui ho il...
Adesso non vorrei andare avanti e...
Hai detto esattamente, perfettamente. La colonna nella pagina 34, la prima tabella, che è la tabella
sì.
30, la penultima colonna ci dice quale sarebbe stato il fondo per legge, cioè 396.804,62. Quindi
aspetta, ridimmi la pagina, scusa, 34.
34.
Ok, in alto, ok, l'importo minimo è 396.804,62.
Quindi okay. Se noi ci fossimo, diciamo, accontentati di tenere l'importo minimo, sarebbe stato quello. Però, poiché si partiva da un accantonamento di più di 600.000 euro, e considerata la situazione attuale, ci è sembrato prudenziale, corretto, conservare un fondo pari al 100%.
Ho capito, grazie.
Poi dopo comunque pagina 35, 36, 37 riportato come tutti gli anni sono riportati conteggi. Quindi sono riportati conteggi di come delle percentuali di insoluto che troviamo sempre a pagina 34 nella prima tabellina. Non so se vedete, qua abbiamo le percentuali di insoluto nelle pagine successive. Abbiamo il conteggio, come abbiamo conteggiato questo insoluto.
Ok.
L'importo, questa colonna, importo accantonamento minimo FCD è dato dalla moltiplicazione della colonna residuo 31/12/2019 per la percentuale di insoluto. E quindi qui troviamo qual è l'importo minimo da accantonare. E noi abbiamo messo di più.
Ok.
E vado avanti o...
Sì, 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 cioè per me io ho finito, insomma, okay. Se non ci sono altri.
Quindi qui abbiamo il fondo di solidarietà comunale che è rimasto invariato, la descrizione del fondo di solidarietà è quella del 2018, e idem l'addizionale IRPEF. È sempre uguale all'anno precedente. L'addizionale IRPEF, qui abbiamo ancora un discorso in essere, che è quello che, visto che noi la contabilizziamo per competenza, e quindi il 30 circa, parliamo sempre circa, perché poi a seconda se uno è un lavoratore dipendente oppure è un lavoratore autonomo, cambia il modo in cui si viene versata, però questo 696.000 euro tiene conto del fatto che negli anni passati il residuo che doveva rimanere di un importo pari circa al 70% non era così, ma era molto più basso, cioè complessivamente circa il 30% lo incassiamo nell'anno di competenza, circa il 70% lo incassiamo l'anno dopo. Quindi quando noi chiudiamo il bilancio, nell'addizionale ci deve rimanere un 70% dell'importo di competenza residuo. Non era stato così negli anni passati, perché prima del 2016 venivano, prima del 2016 era stata portata quasi alla cassa. E negli anni pian pianino abbiamo recuperato, quindi abbiamo un importo scritto bilancio di competenza più alta, ma diciamo che sono delle sopravvenienze che vengono dagli anni passati, perché è importante invece, sempre nella tabellina 19, l'importo dell'incasso, che è l'incasso stesso in competenza che sui residui, che dà il comune di Novi su un addizionale pari circa 636.000 euro. Quindi questo è più o meno, diciamo, la capacità nel 2018-2019 di addizionare l'IRPEF del comune di Novi, i 696 con l'aliquota dello 0,50%. I 696 comprendono delle sopravvenienze. Poi qui abbiamo anche un altro conteggio, pagina 27, che prendiamo la base imponibile nella tabella 21, prendiamo la base imponibile del 2017, la moltiplichiamo per base imponibile IRPEF e la moltiplichiamo per 0,50, viene fuori un importo teorico per il comune di Novi di 635.795,65. E nella tabellina sopra, nella tabella 20, vedete anche un confronto storico negli anni di quello che è stato sempre messo a bilancio come accertamento dell'anno e quello che è stato incassato tutti gli anni sia in competenza che residuo. Questo è abbastanza importante perché ci dà qualche informazione in più su quella che è l'addizionale del comune negli anni. Poi abbiamo l'imposta di pubblicità, sempre a pagina 27, che nel 2019 è un po' in riduzione rispetto agli anni precedenti, quando le affissioni più o meno rimane lo stesso importo. Abbiamo, poi passiamo a pagina 28, dove abbiamo i trasferimenti. Trasferimenti che vengono dalle amministrazioni centrali per 1.090.000 e dalla regione provincia per 1.076.000. Qui le parti, diciamo, i trasferimenti importanti sono per quanto riguarda le amministrazioni centrali l'IMU inagibili e per quanto riguarda quelli dalla regione e la provincia sono quelle entrate e i trasferimenti per il sisma, per gli ex cassi in particolare. E nelle pagine successive c'è un dettaglio. Importante a pagina 29 la tabellina. Scusate solo un attimo, ma pagina 24 nella tabellina abbiamo la storia dell'IMU immobili inagibili, quindi abbiamo quanto incassato nel 2017 di competenza degli anni 2015-2016, quanto viene incassato nel 2018, che anche lì abbiamo incassato due annualità, quella 2017 e quella 2018, e quanto abbiamo avuto riconosciuti e incassati nel 2019. Sono quei 794.525,95 che vi ho letto delle pagine riepilogativa iniziale. Dopodiché nella tabella 25 abbiamo un dettaglio che non ve lo sto a leggere, tutti gli altri trasferimenti, compreso, riportato nuovamente quello degli immobili inagibili, per quadrare con l'importo complessivo delle entrate che arrivano dalle amministrazioni centrali. Dalla regione abbiamo la tabella 27 dove ci dice quali sono le entrate legate al sisma in parte corrente e sono, per quanto riguarda il 2019, 997.770,25. Avevamo però dell'avanzo vincolato che veniva dagli anni passati e quindi complessivamente abbiamo delle risorse disponibili per la spesa sisma pari a 1.130.623,58. Nella tabellina 28 abbiamo gli altri trasferimenti della regione iscritti a bilancio del Novi, di cui rilevo in particolare il contributo progetto promozione e animazione dei centri storici pari a 29.670,40. Tabella 30 abbiamo praticamente le entrate da vendita di beni, titolo terzo, vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni. Qui abbiamo come importo importante tutta la parte legata ai cimiteri per pari a 366.681,87, poi abbiamo diritti di segreteria, che comunque sono un importo non piccolo, 58.373,11, e canoni reti, gas e idrico che ci riversa IMAG. Abbiamo sotto nella tabellina numero 31 i dividendi IMAG, che nel 2019 sono stati pari a 315.433,33, che si riferiscono all'esercizio 2018, quindi con un aumento rispetto al 2018. Poi a pagina 33 si racconta del fondo crediti di esigibilità che abbiamo già visto, quindi vado avanti. Pagina 38 vediamo le spese correnti, quindi vediamo quanto vale complessivamente la spesa corrente comprensiva dell'FPV, che è 7.176.646,27. Spesa corrente intesa come titolo primo della spesa, quindi senza la restituzione delle rate mutui, con a fianco l'importo che è stato pagato, con una percentuale di realizzazione rispetto alla previsione assestata senza i fondi di 88,04. Qui c'è sotto, abbiamo descritto l'elenco dei fondi che erano iscritti a bilancio, ma non sto a elencarvelo. Andiamo alla tabella 37, dove abbiamo le spese correnti per macro aggregato. Quindi qui vediamo le varie tipologie, cioè redditi di lavoro dipendente nel 2019 abbiamo una spesa pari a circa 912.000 euro. Imposte e tasse 118.000 euro, acquisto di beni e servizi 1.803.000 euro, trasferimenti correnti 4.031.000. Poi vediamo un attimo all'interno dei trasferimenti che cosa abbiamo iscritto a bilancio. Interessi passivi per il rimborso, la quota interesse, sostanzialmente si tratta della quota interesse di rimborso dei mutui, 63.562,60. Rimborsi e poste correttive 45.000 euro circa e altre spese correnti circa 94.000 euro. Andiamo a vedere sotto nella parte descrittiva cosa abbiamo all'interno dei trasferimenti correnti, e abbiamo 1.027.242,38 di trasferimenti legati al sisma. Si tratta sostanzialmente di spese per rimborsi dei contributi, ex contributi di autonoma sistemazione e rimborsi traslochi quando uno rientra nella propria abitazione. Poi sotto lo vedete nella tabellina, comunque 38, che ormai tante altre poste non ci sono più, ma abbiamo solo queste. Poi abbiamo i trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine, che sono in aumento per 126.000 rispetto all'anno prima, per 126.291,81, e sono pari al 66,44% dei trasferimenti ed esattamente 2.678.479,31. Questo è lo sbilancio che diamo all'Unione per tutti i servizi gestiti dall'Unione delle Terre d'Argine. Poi altre cose, direi che se non avete domande io vado avanti. Abbiamo tutta la parte del personale che comunque a pagina 40, la tabella a pagina 40, la tabella 39A che si conclude a pagina 41 ci dice che noi rispettiamo i limiti del personale. Questa è una rappresentazione del personale, diciamo, richiesta dalla norma, della comma 557, 557 quater, legge 296/2006, che ci chiede di consolidare la nostra spesa di personale con l'Unione delle Terre d'Argine. E quindi abbiamo una spesa di personale non solo del personale del Comune, ma anche una quota del personale dell'Unione. Poi abbiamo tutti i limiti del personale, le unità di numero, tabella 40, andamento del numero dei dipendenti comunali, quindi abbiamo il personale previsto in pianta organica 2019-31, dipendenti in servizio di ruolo 22,78, dipendenti in servizio non di ruolo 0,97. Qui parliamo solo di Comune di Novi, non di Unione. E idem anche sotto, quindi tabella 41, vediamo la spesa solo del Comune di Novi, non consolidata con l'Unione, spesa di personale parlo. Poi abbiamo pagina 42, un elenco di quelli che sono stati i prelievi dal fondo di riserva nel 2019. Poi nella tabella 42, nella tabella 43, come è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione del 2018 sul bilancio 2019, quindi quali sono state le delibere che l'hanno determinato, che l'hanno applicato, l'importo applicato e a cosa è stato applicato nell'ultima colonna. Poi se avete domande io qui non ve lo leggo. I limiti in materia di contenimento della spesa del DL 78, che lo rispettiamo, a pagina 44, che abbiamo 13.651,43 contro un limite di 20.806,28. Andiamo a pagina 45, e questa è una ulteriore rappresentazione della spesa corrente, però qui suddivisa per missione. Quindi abbiamo tutte le missioni del bilancio con l'importo del titolo primo della spesa. Questo è quello che poi trovate nei documenti ufficiali del bilancio, soprattutto nell'allegato A1, nell'allegato A, col confronto nei vari anni. Anche qui io vado avanti, poi se ci sono delle cose... Poi abbiamo la parte investimenti, a pagina 47. Anche qui guardiamo il prospetto, la tabella 47, che è un po' più significativa, che dice che noi nel 2000, oppure possiamo guardare anche quella, no, guardiamo quella a pagina 48, la tabella 48, dove vediamo quello che sono stati gli accertamenti e le risorse del 2019. Quindi alienazioni, concessioni cimiteriali, diritti di superficie, qui abbiamo avuto dei diritti di superficie sostanzialmente, 140.621,47. Contributi di costruzione e sanzione, gli oneri di urbanizzazione complessivamente ci hanno dato un importo molto positivo, 288.010,95. Abbiamo un totale parziale, poi abbiamo avuto anche due contributi importanti dallo Stato che hanno dato a tutti i comuni, uno ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, non mi ricordo più. Quello
erano
sì, e non a tutti neanche, mi sembrano comunque rapportati. Comunque ci hanno dato, senza chiederci nulla, ci hanno fatto un reparto e ci hanno attribuito prima il Ministero degli Interni, poi il Ministero dell'Economia. Vabbè, due ministeri diversi. Ci hanno attribuiti prima 100.000, poi altri 90.000 euro che abbiamo potuto utilizzare per fare degli investimenti sulla sicurezza. Poi abbiamo avuto 55.000 euro dalla regione che fanno parte degli idrocarburi per l'acquisto dell'auto elettrica e delle colonnine. I contributi della regione per i danni sisma, un contributo da Atersir di 70.000 euro. Abbiamo accertamenti che provengono da anni precedenti, quindi erano entrate e spese che potevamo conservare già negli anni precedenti nel bilancio, che però non erano esigibili, quindi li abbiamo riportate a fine 2018 sul bilancio 2019. Abbiamo applicato avanzo vincolato a interventi per la ricostruzione per 267.292,86, avanzo trasferimenti 3.008, avanzo vincolato derivanti da trasferimenti 3.008,11, avanzo vincolato per legge dall'ente applicato nel 2019 733.293,01, avanzo di parte investimenti 47.460, avanzo disponibile applicato al bilancio per gli investimenti 805.161,58. E un FPV di entrata, anche qui parliamo sempre di risorse degli anni passati, quindi fino al 2018, esigibili nel 2019, quindi qui sono entrate da FPV o entrate che comunque provengono da anni passati. risorse di parte corrente destinate agli investimenti, 198.594,61 che abbiamo visto anche nella prima tabellina. Quindi alla fine noi, a fronte di un titolo quarto, quindi di entrate proprie dell'ente di 200, dell'anno di 2.841.206,99, abbiamo è stato messo a disposizione per finanziare gli investimenti 6.553.524,34, tenendo conto poi anche però del 1.657.719.000 euro che venivano dagli anni passati. Qui abbiamo la descrizione un po' di quello che vi ho detto nel dettaglio dei vari tipi di trasferimento. Abbiamo nella tabellina 49, sempre a pagina 49, l'andamento storico degli oneri di urbanizzazione, quindi rispetto al 2018 quest'anno è stato un anno positivo, e poi a pagina 50 abbiamo un confronto degli anni di quelli che sono stati gli investimenti, impegni FPV di spesa, e vedete che abbiamo un trend in crescita rispetto al 2015. Poi a pagina 51, da pagina 51 a pagina 56 si è riportato l'elenco degli investimenti. L'elenco degli investimenti dove, vi leggo un attimo le colonne, giusto perché così diventa più di più facile lettura, abbiamo una previsione del 2019, quindi quello che quando era stato approvato il bilancio 2019 era stato iscritto bilancio. Un assestato, quindi con l'ultima variazione di novembre, cosa è stato iscritto negli stanziamenti del bilancio investimenti, cosa è stato la terza colonna consuntivo 2019 impegnato, sono praticamente gli impegni, che si i lavori che abbiamo potuto conservare a bilancio, ma che erano anche esigibili nel 2019. La colonna consuntivo 2019 riaccertato FPV, impegni che si potevano, importi che si potevano conservare nel bilancio, ma che però sono esigibili nel 2020 e quindi sono stati portati avanti. Per me e per noi, insomma, io credo che il totale di ciò che è stato realizzato nel 2019 è rappresentato in particolar modo dalla colonna consuntivo 2019 impegnato più FPV. Nelle economie, che è la penultima colonna, consuntivo 2019 economie, sono ricompresi però anche gli importi che entrate, spesa, soprattutto legate al sisma, di pari importo, erano già, diciamo, si potevano conservare nel 2019, ma per esigibilità li abbiamo presi, spostati, entrate, spesa. Parliamo solo di sisma qui, perché devono essere entrate e spese di esattamente pari importo, altrimenti questa manovra non si può fare. Se andiamo a pagina 55, vediamo un totale che è in rosa, fucsia, un totale degli investimenti propri che ci dà, leggo la colonna consuntivo 2019 impegnato più FPV, 1.644.953,06. E economia invece, rispetto a quello che era l'assestato, l'ultimo assestato di novembre, di 412.084,66. Tutta la parte in giallo è tutta parte sisma e ha un totale che vale consuntivo 2019 impegnato più FPV 1.801.829,61, a cui andiamo ad aggiungere quella parte di entrata e spesa che abbiamo visto anche prima nell'entrata, che abbiamo potuto conservare, ma in realtà abbiamo spostato avanti sia l'entrata che lui ha spesa nel 2020. Quindi in realtà noi avevamo già la possibilità di tenere nel bilancio, se non avessimo avuto l'armonizzazione sostanzialmente avremmo avuto nel bilancio 2019 1.801.000 più 1.063.000, circa 2.864.000. E alla fine qui abbiamo quello che è nel bilancio in pancia, nel bilancio 2019, che è DC lavori anni 2018 precedenti riaccertati con riaccertamento ordinario 2018, e la riga sotto RE sono impegni, lavori in pancia nel 2019 che però sono finanziati e sono nati negli anni passati, che sono qui, si stanno in parte concludendo e quindi sono rimasti nel 2019. Li vediamo nella colonna consuntivo 2019 impegnato, e in parte sono stati portati avanti nell'anno 2020 perché non ancora esigibili. Se avete qualche domanda sulla...
Posso fare una domanda? Sì. Quindi posso?
Certo, guardavo solo... Dimmi.
Non sento più, scusate. Cioè, quindi di fatto mi sentite?
Sì, noi ti sentiamo. Tu ci senti?
Ah, ok, perfetto. Sì. per quanto riguarda, ad esempio, la riga rosa, ricostruzione sisma, noi abbiamo 162.000 euro che sono le spese esigibili nel 2019. Quindi, esatto. Diciamo, le prestazioni rese, quindi... Possiamo dire i lavori che effettivamente sono stati effettuati, esatto. Mentre per 1.600.000 euro sono spese che, in quanto non esigibili, quindi prestazioni non terminate, sono state portate avanti al 2020. Quindi la grossa parte degli investimenti previsti.
Sì. Tieni conto, Giulia, che noi non andiamo però a spezzettare, diciamo che se c'è stato pagato un SAL abbiamo avuto l'incasso, quindi quell'importo rimane nell'impegnato, ma se noi abbiamo assunto un impegno per dei lavori, una quota l'abbiamo iscritta nel 2019, perché può essere anche un lavoro che comunque è su più anni, no? E poi a fine anno non andiamo, cioè se il fornitore non ci ha fatto fattura perché non ha fatto il SAL e i lavori non sono conclusi, noi non andiamo a vedere quale parte di questo importo è stato fatto e quale parte di questo importo non è stato fatto. Noi lo spostiamo avanti. Quindi diciamo che potrebbe essere che all'interno di questi ci possa essere una parte un po' più alta di... può essere, capito? Adesso questo
sì, ho capito. Cioè, mi stai dicendo che hai fatto una sorta di rivalutazione per cassa, tra virgolette.
Quando facciamo il riaccertamento, se non abbiamo ricevuto dei sale, se la nostra, diciamo, la nostra, il nostro impegno, noi lavoriamo sull'impegno e subimpegno, non è esigibile, non è completamente esigibile, noi lo portiamo avanti. Quindi potrebbe essere...
Aspetta, per capire bene, scusami, perché cioè, potrebbe essere che il lavoro è fatto, ma non ho ricevuto la fattura entro i primi mesi.
No, quello magari no, perché quello ci hanno guardato e l'abbiamo tenuto.
Ah,
no.
Ok.
Potrebbe essere che magari il 30% è un impegno, il 30% è fatto, non ci hanno dato il SAL e noi lo portiamo avanti tutto. Cioè non lo
spettiamo. Ah, ok, capito.
Andiamo a dire...
Sì.
30%, cioè se non abbiamo nessuna fattura e nessun saldo, non andiamo a dire, comunque però noi lo andiamo a analizzare, il 30% è fatto, lo teniamo e il resto lo portiamo avanti. Quando parliamo di un impegno, ecco. Quando
sì, ho capito.
Diversi, ogni impegno viene valutato per la sua completezza.
Complessità.
Sì, quindi questo potrebbe anche essere, diciamo, che questa gestione di bilancio porti, però io lo dico come una possibilità, ecco.
Sì, ma è giusto perché aiuta a leggere un po'.
ogni impegno, un approfondimento su questo aspetto che poi purtroppo insomma diventa anche difficile con le tempistiche che ci ritroviamo.
E sì, certo.
Solo per dirti che potrebbe essere qualcosa di, potrebbe anche essere.
Cioè tu dici, può essere che in realtà quello che abbiamo realizzato è un po' di più rispetto ai 162.000 euro.
Ho mandato la fattura che è ancora tutta in corso e magari un appunto 30%, un'opera in corso con un impegno, magari il 30% l'hanno già fatta.
Sì, sì.
Cioè, i lavori li hanno fatti tra novembre e dicembre, ma non li teniamo perché non li andiamo a suddividere in questo modo se non abbiamo dei saldi.
Sì, e tu andrai comunque ad avere la fattura tutta nel 2020 e pagherai tutta la prestazione nel 2020.
Le indicazioni che do sono quelle, insomma, di portarlo comunque avanti.
Ok, ok, questo, grazie, perché aiuta questo a capire.
Questo complessivamente anche per le risorse nostre, ecco. Noi lavoriamo il riaccertamento sull'impegno nel suo complesso, senza se è concluso lo teniamo però, se noi sappiamo.
Certo.
Lo sappiamo. Ma se non è così, se è in corso, è in corso. Insomma, non abbiamo saldi, non abbiamo fatture, quindi lo spostiamo.
Grazie a te.
Allora, andiamo avanti. Indebitamento. Indebitamento, noi abbiamo pagina 57 che si riduce. Perché comunque abbiamo pagato, parlo della tabella 52, abbiamo pagato anche tutte le rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti, non abbiamo nuovo indebitamento e quindi abbiamo una riduzione, 4.600.522,25, il debito al 31 dicembre 2019. Abbiamo una percentuale, un limite di indebitamento di 0,603%, che quindi potremmo tranquillamente assumere nuovi mutui, perché si possono assumere fino a un limite pari al 10%. Poi abbiamo tutta la parte dei residui, che io andrei avanti. La parte tutto un dettaglio sui residui. Abbiamo pagina 61, la tempestività dei pagamenti, che l'indicatore che adesso qua riportiamo anche tutti i trimestri perché sono tutti pubblicati sul sito, quindi è giusto dire che noi tutti i trimestri, il mese successivo, alla fine del trimestre, pubblichiamo sul sito l'indicatore. Però quello che fa fede, insomma il nostro numero, la percentuale, l'indicatore è l'ultimo, anno 2019 complessivo di meno 22,07, vuol dire che noi paghiamo in anticipo rispetto a quello che è la data di scadenza delle fatture dei fornitori. E rispetto all'anno 2018 siamo anche migliorati, era 20,09, insomma sostanzialmente siamo uguali. Abbiamo un pareggio di bilancio che corrisponde al risultato di competenza e poi quest'anno abbiamo anche, ecco, un'altra novità negli schemi che non l'ho detto, che anche il risultato di competenza ha la distinzione tra parte vincolata e parte accantonata, quindi ha dei nuovi equilibri che sono solo a titolo, diciamo, informativo per quest'anno, però abbiamo dei nuovi equilibri che tengono conto di quelli che sono gli accantonamenti e i vincoli per quanto riguarda la competenza. Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, noi li rispettiamo tutti, quindi non abbiamo neanche un indicatore che è deficitario. Qua da pagina 64 abbiamo il dettaglio di come vengono fatti i conteggi col confronto col 2018. A pagina 66 l'elenco aggiornato degli organismi partecipati con il link di dove si possono trovare i bilanci dell'Unione e i bilanci degli organismi partecipati, che poi in realtà sul sito li rimandiamo al sito dei vari enti, perché è inutile duplicare organismi, è inutile duplicare sempre le informazioni. Poi abbiamo la parte, due appendici, uno relativo al tutta la parte del conto economico e stato patrimoniale, che vado avanti, posso fermare, magari vi ho già detto qual è il risultato d'esercizio, che pari all'inizio 201.821,54, più basso rispetto a quello che era lo scorso anno. Poi abbiamo lo stato patrimoniale, in sintesi, che ci dà totale a pagina 10, ma è ripartita la numerazione, ci dice qual è il nostro patrimonio attivo, passivo, ovviamente lo stesso, le nostre immobilizzazioni pari a 58.942.255,04, il nostro patrimonio netto va che vale 40.770.856,03, con tutti i dettagli dello stato patrimoniale attivo, passivo e anche un po' di, diciamo, descrizione normativa, ma anche delle varie comunque imposte, ma anche di descrizione nel merito di quelli che sono i nostri importi. Come ultima parte della relazione alla Giunta abbiamo l'aggiornamento degli indicatori del DUP al 31 dicembre 2019, quindi lo stato di attuazione del DUP consuntivo, consuntivo di tutti gli indicatori che sono all'interno del DUP, che tutti gli anni li alleghiamo, li mettiamo all'interno del rendiconto. Quindi qui vedrete, insomma, tutti gli indicatori che come sono stati a fine 2019. Questo è quanto, la relazione si conclude qua e diciamo che si conclude un po' quello che è il rendiconto. Questa sera, allora, io vi avevo inviato, come dicevo, il 28 i documenti approvati dalla Giunta più la relazione del revisore, e stasera vi ho inviato alcuni altri documenti che sono sempre da allegare alla delibera del rendiconto, che sono la tempestività dei pagamenti, che poi è riportata anche qua, sono la delibera, sono tanti documenti che poi sono già conosciuti, già sono presenti, una per esempio la delibera degli equilibri, l'altro il SIOPE, insomma documenti vari che ci richiedono di allegare. E colgo l'occasione per dirvi, insomma, che questo rendiconto l'ha firmato il vecchio revisore, il dottor Gabriele Mantovani, e poi, come saprete, come avete votato, insomma, dal 29 maggio abbiamo in carica un nuovo revisore, che è il dottor Danilo Sartori. Io, se non avete domande per il rendiconto, mi fermerei qua.
Sì, direi, anche vista l'ora, di procedere, cioè, meno, io le domande le ho fatte molto in corso di, diciamo, presentazione. Se gli altri consiglieri non hanno altre domande, io proseguirei con la trattazione dell'altro punto.
Ok, allora adesso vi leggo. Quindi passo alla quinta variazione di bilancio.
No, se vuoi dire che ci sarà un
attimo. Ah, lo lascio, allora, un attimo, lascio un attimo la parola a Mauro, poi fondo rotazione. Fondo
rotazione. Vi devo solo aggiornare sul fatto che riceverete lunedì una ratifica che portiamo in consiglio, quella praticamente con cui in delibera di giunta abbiamo costituito il fondo rilancio, che appunto è il fondo ripartenza, che è il fondo che appunto abbiamo dedicato al sostegno dell'economia. E quella sarà la quarta variazione, qui davanti invece abbiamo la quinta, è molto rapida, per cui posso anche in sintesi darvi una rappresentazione abbastanza veloce. E qui sfruttiamo il fatto che abbiamo la possibilità di utilizzare una parte dell'avanzo investimenti, e in particolare andiamo a fare due azioni. Uno, un recupero di una parte che avevamo dovuto decurtare in corso d'opera in seguito all'emendamento che abbiamo presentato del bilancio, in cui abbiamo tolto quell'aumento di aliquota IRPEF e di conseguenza abbiamo utilizzato la parte investimenti per compensare questo mancato incasso previsto sul bilancio 2020, quindi con questa variazione andiamo in parte a ripristinare alcuni piccoli interventi che erano stati previsti prima dell'emendamento. In parte andiamo a ridurre la parte che è coperta da nuovo indebitamento, quindi diciamo quell'aspetto che comunque avevo preannunciato, che avremmo cercato di non ricorrere all'indebitamento, comunque progressivamente di ridurlo, se non che quella che è la crisi Covid continua comunque a portarci sempre delle necessità anche all'ultimo minuto, per cui una parte di queste risorse sono già state dirottate su una voce che è relativa ai fabbricati, in particolare alle scuole, perché sappiamo già che per settembre, causa le necessità dovute al distanziamento sociale, una delle azioni che dovremo mettere in campo è sicuramente un intervento sulla distribuzione interna che hanno le classi scolastiche. Quindi sfruttiamo questa disponibilità per dare già una prima parte di risorse che non saranno sicuramente sufficienti, ma comunque possono permettere all'ufficio tecnico di cominciare a fare una prima parte di progettazione e di incarico. Quindi globalmente noi portiamo 20.000 euro di manutenzione straordinaria fabbricati, questo finanziato ad avanzo vincolato di oneri di mobilizzazione per 18.703 e avanzi investimenti 1.296, quindi una parte sono oneri di mobilizzazione e una parte investimenti. Andiamo a finanziare 10.000 euro di manutenzione straordinaria sulla segnaletica e questo è finanziato anche questo ad avanzi investimenti. 20.000 sono per strutture di nuove cellette e 60.000 sono per manutenzioni strade. In questo caso la fonte di finanziamento proviene dall'avanzo vincolato a oneri di urbanizzazione che Roberto vi aveva detto prima. Esatto. E facendo questa sostituzione possiamo ridurre la corrispondente quota che era coperta da debito, quindi questi 60.000 non sono più coperti da debito ma da investimento grazie alle oneri di mobilizzazione. Un ulteriore intervento, voi se vi ricordate avevamo una voce importante sull'asfaltatura delle strade secondarie, quindi anche su questa voce andiamo a utilizzare 60.000 euro che erano previsti di indebitamento con la voce avanzo investimenti. Quindi abbiamo detto 60 per le manutenzioni straordinarie e 60 per la parte investimento relativa ai collegamenti sulle strade secondarie. Un'ultima parte che prendiamo sempre dall'avanzo investimenti sono 70.000 euro e questi sono legati all'emergenza Covid per la ripartenza a settembre dell'attività scolastica e questo, come dicevo prima, è stata una scelta dell'ultimo minuto in quanto abbiamo capito che ormai sarà un po' quella la strada che tenteremo di percorrere, cioè di andare a fare interventi di edilizia scolastica leggera. Il tutto sommato da 240.000 euro, di cui la provenienza è 78.703 avanzo vincolato per legge agli oneri di urbanizzazione e 161.296 li abbiamo utilizzati dall'avanzo destinato agli investimenti, che abbiamo visto prima era di 240.000. Roberta dice sempre anche le virgole, io mi fermo ai rotti. Quindi vi troverete questa variazione tutta legata alla parte investimenti dedicata a queste voci, strade, edilizia scolastica e segnaletica. Questa l'abbiamo già inviata, certo?
Questa è stata inviata stasera da me con l'invio punto 3. Quindi vi trovate sia la delibera che gli allegati che il parere del revisore nuovo in questo caso.
Sì, ce l'ho. Posso fare una domanda?
Sì, sì, prego, prego.
Ok, allora, no, chiedevo questo. Cioè, immagino che con a seguito del lockdown ci siano state, o comunque avete previsto delle minori entrate. Quindi che per noi forse saranno maggiori forse trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine, cioè immagino intanto le minori entrate per le rette dei servizi scolastici e le minori entrate da sanzioni del codice della strada. Io volevo capire un po' qual è la situazione, cioè, scusate se sconfino un po' col bilancio dell'Unione, ma mi sembra comunque molto legato al nostro bilancio. Cioè, volevo capire se avete fatto una prima valutazione sulle ripercussioni del lockdown sul bilancio e insomma se avete forse intenzione di fare una sorta di riequilibrio, se necessario, con la variazione di luglio.
Tu parli per la previsione 2020, parli del 2020.
Sì, sì. Ma, sì, stiamo parlando della variazione di bilancio 2020, quindi parlo del 2020.
Ma noi siamo in attesa in questo momento, appunto, come dicevi tu, dell'analisi che deve fare l'Unione. E siamo consapevoli di alcune macro voci che sono quelle che hai citato tu, sicuramente. Minori entrate dalla Polizia Municipale, maggiori costi per quello che è il discorso della gestione delle scuole, quindi sappiamo benissimo che in proiezione con gli equilibri arriverà una voce importante che dovrà compensare questi trasferimenti. Se la risposta, se conosciamo già l'entità o la previsione entità, ti devo dire di no, nel senso che sarà un'operazione dei prossimi giorni, ci preoccupa molto perché è la domanda che abbiamo tutti in mente in questo periodo, quindi sicuramente gli equilibri quest'anno saranno non per spostare risorse sugli investimenti, ma per spostare risorse sull'Unione. Questo oltre a, come hai visto, anche una parte di investimenti, ma legati sempre alla crisi Covid, per cui edilizia scolastica. Abbiamo, penso, un po' tutti il problema che i fondi che comunque il decreto rilancio e i successivi atti porteranno danno contributi ai comuni e non alle unioni. Quindi questo è un altro aspetto che ci preoccupa. Quindi sicuramente qualcosa sta arrivando, ma sono sempre risorse che non comprendono le unioni. Quindi anche questo aspetto creerà, secondo me, uno sbilancio. Capire se parliamo di 100.000 o 500.000 non te lo so dire, siamo veramente in ansia per questo aspetto, questo è un punto molto delicato che hai toccato, sì. Quindi quando discuteremo di questo non avremo ancora la capacità di dirvi se ci dobbiamo aspettare un 2020 con un trasferimento dell'Unione più o meno importante, oltre chiaramente da verificare negli equilibri sempre una tendenza su quelli che saranno le entrate. Anche questo è un aspetto che speriamo col mese di luglio di avere qualche indicazione in più.
Grazie.
Penso che abbiamo il
No, presto.
Troppo presto e che non è mai troppo presto, speriamo. Niente.
Come? Scusa, non ho capito cosa ha detto Roberto.
Ho detto no, Roberto appunto che gli anni scorsi anticipavamo un po' di più la fase dell'equilibrio di bilancio, quest'anno proprio per l'incertezza legata alle condizioni della crisi Covid stiamo tutti prendendo un po' più di tempo per avere i dati dell'Unione.
Ok. Se
no, magari in condizione a fine giugno, prima di luglio, invece probabilmente sarà un pochino più avanti, proprio perché saremo vincolati da quando conosceremo la posizione.
Grazie.
Prego. Io...
Io non ho altre domande.
Io mi metto dietro e saluto.
Se vuoi dire che è conclusa la serata.
Sì, se non ci sono altre domande, concludiamo qua i lavori della prima commissione. Sono le 20:09.